Sede della Sapienza, prega. Benvenuti a quanti siete oggi convenuti nella Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per il settimo sabato mariano della serie dedicata Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni, aperture, a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Siamo nel cuore della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che quest'anno ha per tema «Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo nostro Signore». L'impulso alla promozione del movimento ecumenico in campo cattolico venne proprio dal Concilio Vaticano II, che promulgò uno splendido decreto conciliare in merito, il decreto Unitatis Redinte Gratio, e parlando poi delle altre religioni, un altro decreto Nostra Aetate. In questo contesto ecumenico, che è da sempre ormai caratterizzato da un più approfondimento della parola di Dio, sia studiata, sia concordemente pregata, tiene oggi la lezione uno dei più rinomati professori di esegesi mariana, il padre Aristide Maria Serra, specialista dell'Antico e del Nuovo Testamento e della letteratura ebraica intertestamentaria, rabbinica, ma grande cultore anche dei padri e degli scrittori della Chiesa. Laureato al Pontificio Istituto Biblico, da tanti anni insegna esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Le sue pubblicazioni mariologiche e scrittoristiche sono innumerevoli. In biblioteca ne abbiamo elencate 185, ma numeri provvisori. È di grande originalità e pregio, conosciute e tradotte in molte parti del mondo. Tra queste pubblicazioni possiamo dire una delle ultime, perché egli ha sempre continuato sia lo studio come dall'antica sua, la prima grande tesi che ha avuto un'enorme risonanza quanto riguarda la esegesi, contributi dell'antica letteratura giudaica per l'esegesi di Giovanni 2 e 19. I suoi studi che ha continuato, noi stessi abbiamo pubblicato un piccolo fascicolo, uno, Maria Cana presso la croce, gli ultimi che ha potuto ancora appurare, ingrandire, approfondire con la sua erudizione sempre aggiornata, le nozze di Cana, incidenze cristologiche mariane del primo segno di Gesù, 2009, Padova, La donna dell'alleanza, prefigurazioni di Maria nell'Antico Testamento, possiamo dire questo qualche anno prima, 2006, e una delle singolarissime sue originali pubblicazioni, Una spada trafiggerà la tua vita, quale spada? Bibbia e tradizione giudaico-cristiana a confronto, eccetera. La madre di Gesù nel Vangelo di Luca, Maria secondo il Vangelo, Ecco la tua madre, testi e volumi che hanno una consistenza a volte anche di pagine, Nato da donna per esempio, 736 pagine, e c'era la madre di Gesù. Va bene. Il nostro padre Aristide Serra, conosciutissimo in tutto il mondo biblico, ci tiene allora la lezione proprio su questa priorità che oggi ha la Sacra Scrittura, in particolare i Vangeli, però il Concilio non ha potuto molto soffermarsi su un'esegesi tecnica approfondita dei testi e perciò ci mostrerà il padre Aristide la grande apertura esegetica tuttora in atto dal Vaticano II ad oggi riguardo i Vangeli dell'infanzia di Gesù, appunto il suo tema, i Vangeli dell'infanzia nel Concilio e soprattutto dopo il Concilio. Grazie Padre Aristide per tutto quello che hai fatto e continui a fare per la più profonda conoscenza della Madre del Signore. Grazie della tua sempre squisita amicizia con noi e grazie per quello che anche oggi con la tua sapienza ci trasmetterai. Noi ti ascoltiamo con sempre attento e vivo interesse.
Grazie vivissime Padre Ermanno della tua consueta gentilezza e fraternità. Buonasera carissime sorelle, carissimi fratelli, benvenute e benvenuti. Il titolo della nostra meditazione sarebbe I Vangeli dell'infanzia nel Concilio e dopo il Concilio. Se dovessi essere fedele al titolo dovremmo stare qui almeno una settimana, ma cercheremo di esaurire l'argomento o almeno toccare alcuni aspetti dell'argomento nello spazio di un 40-45 minuti. Innanzitutto, come introduzione, vorrei fare una riflessione sugli anni immediatamente successivi al Concilio, successivi alla Costituzione Lumen Gentium, promulgata il 21 novembre 1964. Come giudicare gli anni 1964-1974, il primo decennio dopo il Concilio? Molti parlano di crisi mariana, ma quale crisi? Una crisi degenerativa o una crisi di crescita? Non è raro sentir dire che in questo primo decennio la questione mariana abbia attraversato una grave crisi. L'affermazione risponde a verità sotto non pochi aspetti. Tuttavia, va anche ridimensionata in riferimento ad altri punti di vista. Per esempio, se parliamo di esegesi biblica, il silenzio o la diminuzione di interesse per la figura della Santa Vergine in quegli anni fu più apparente che reale. Personalmente amerei paragonare quel periodo alla stagione invernale. Sotto la neve il pane, dicevano i nostri contadini. Fuori di metafora, per spiegarci, no? A termine delle sessioni conciliari, i laboratori di ricerca furono chiusi, ma chiusi per i non addetti ai lavori. Al loro interno, però, si elaboravano nuove strategie, si esploravano percorsi innovativi suggeriti dal Concilio appena concluso. E questa pausa di salutare ripensamento poteva dirsi avviata a soluzione attorno all'anno 1975, circa 10 anni dopo. Si ricorderà che proprio alcuni mesi prima, esattamente il 2 febbraio 1974, Paolo VI promulgava l'esortazione apostolica Marialis Cultus, ritenuta concordemente uno dei documenti più incisivi del suo magistero. Un fatto è certo: a partire dalla metà degli anni 70 cominciano ad apparire i frutti del lavoro compiuto, diciamo così, a porte chiuse. Per quanto riguarda il settore biblico, ecco ad esempio alcuni di questi frutti maturati in questo decennio. Ad esempio, i ponderosi commenti ai Vangeli dell'infanzia. Il commento, per esempio, di Raymond Edward Brown del 1977, quello di René Laurentin, anno 1982, i tre ponderosi volumi di Salvador Muñoz Iglesias degli anni 83, 86, 87. Poi gli studi dedicati all'argomento, i Vangeli dell'infanzia, dalla 31ª settimana biblica nazionale tenuta qui a Roma dall'Associazione Biblica Italiana. Questi sono soltanto alcuni esempi, ma potremmo dilungarci in un elenco istruttivo, il quale ci aiuta a rettificare la cosiddetta crisi. Non fu per me una crisi in assoluto, no, no, sotto la neve il pane. Che cosa diremo nella nostra meditazione di quest'oggi? Io ho pensato di toccare, nei limiti del tempo che ci sono consentiti, quattro punti, cioè quattro criteri guida, quattro linee direttive lungo le quali si è mossa la esegesi biblica, in particolare i Vangeli dell'infanzia. La prima linea, io amerei definirla così, la Pasqua come epicentro anche della questione mariana. Parlando della Pasqua siamo ricondotti al cuore della nostra fede. Noi crediamo in Gesù, nato, vissuto, morto e risorto. Vedete, il capitolo ottavo del Lumen Gentium, che espone la dottrina mariana all'interno della Chiesa, ha un proemio di carattere squisitamente ecclesiale. Quel proemio cita tre documenti che stanno alla base della nostra fede. Innanzitutto la lettera ai Galati, 4:4, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio fatto da donna. E in questo medesimo squarcio della lettera di Paolo ai Galati si ha una dimensione trinitaria. Il Padre manda il Figlio per donare a tutti lo Spirito Santo, che è all'origine della nostra filiazione divina. Poi la seconda citazione è quella del nostro credo. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Quindi il primo canone romano, in comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo due punti. Anzitutto, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore nostro Gesù Cristo. Vedete la cornice davvero ecclesiale, entro la quale il Concilio intende situare il discorso su Maria. Ed è una cornice pasquale. In altre parole, sorelle, fratelli cari, quando è che la Chiesa primitiva, i primi discepoli di Gesù, fratelli e sorelle, suoi, cominciarono a interessarsi anche della madre di Gesù in maniera approfondita, più cosciente, più diretta, a partire dal mistero pasquale? Gesù aveva detto, siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 20, in quel giorno, questo è il giorno pasquale, passione, morte e risurrezione di Gesù, in quel giorno conoscerete che, due punti, io sono nel Padre, voi in me e io in voi, chiusa la citazione, io sono nel Padre. Nel linguaggio giovanneo questa frase significa l'uguaglianza di Gesù col Padre, la sua divinità, quindi il mistero trinitario. Poi l'alleanza nuova. Gesù porta tutta quanta l'umanità nel cuore del Padre, nel cuore della Trinità Santa. Voi in me e io in voi. Ecco l'identità piena della persona di Gesù di Nazareth, quale ci è rivelata dalla Santa Pasqua. Ora, a partire da questa rivelazione esaustiva, ecco che alla primitiva comunità cristiana si affacciavano anche interrogativi riguardanti la madre di Gesù, una persona, una sorella che era vivente in mezzo alla comunità. Tutti la conoscevano. Per esempio, dalle cristofanie pasquali appare chiarissimo che Gesù ritiene la sua corporeità, la sua carne. Di qui la domanda, ma quella carne, quella corporeità, da chi l'aveva tratta Gesù? Ecco, da Maria di Nazareth, dalla sorella che tutti conoscevano e che viveva in mezzo alla comunità. Di qui vedete lo sguardo nuovo della comunità sulla madre di Gesù, quale si è testimoniato dagli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 14, e in particolare da un documento conosciutissimo presso le chiese orientali e anche occidentali, il transito di Santa Maria, Maria che vive nella comunità di Gerusalemme, nella casa di Giovanni. E il linguaggio, vedete, di questo documento attesta l'affezione, la coralità della comunità verso la madre di Gesù. Maria, per così dire, è come abbracciata, è coccolata, è sentito un valore dolcissimo della propria fede. Poi un altro aspetto, sorelle e fratelli cari, al quale sovente abbiamo accennato nei nostri incontri. La risurrezione di Gesù fu predicata, annunciata sotto diversi moduli, sotto diversi approcci. Uno di questi moduli, di questi approcci, di queste formulazioni, riguarda la risurrezione di Gesù come nuova nascita del Signore, morto e risorto, una nuova nascita. Cioè il Padre, facendo risorgere Gesù dal grembo della tomba, lo chiamò ad una vita nuova, ad un nuovo modo di essere persona umana. Quindi ebbe luogo nell'evento pasquale come una rinascita. Allora la tomba si configura come un grembo, quasi un seno materno, dal quale Gesù rinasce. È il grembo della terra madre, la tomba. Nelle tradizioni religiose antichissime dell'umanità, in ogni espressione religiosa antica dell'umanità, si faceva la coniugazione, il rapporto tra due grembi, il grembo della donna madre che genera per questa vita, poi l'altro grembo, la tomba, che genera per la vita futura, la vita dopo la morte. Ora vedete, per quanto riguarda Gesù, no? Il modo col quale Gesù rinacque dal grembo della tomba poneva diversi problemi. Per esempio, le bende entro le quali fu avvolta la sua salma, come giacevano nella tomba? Giacevano, dice il testo giovanneo, cheimena, erano quiescenti, Stavano lì, ma stavano lì nella stessa posizione in cui erano state avvolte attorno alla salma di Gesù. Non erano arruffate, non erano slegate, buttate là, ma erano semplicemente afflosciate. Non c'era più il corpo di Gesù. E la rilevazione di questo particolare importantissimo, no? Mise in moto altri interrogativi. Per esempio, la tomba, la pietra che ostruiva l'ingresso, no, al sepolcro, chi l'aveva rimossa? E poi perché, ecco, il sudario, no? La sindone, giacevano in quella posizione? Chi risponderà a questa serie di problemi che sorgevano dalla constatazione della tomba vuota? Risponderà appunto il Cristo risorto con le sue apparizioni pasquali. Sommando i vari aspetti di queste cristofanie, di queste apparizioni di Gesù risorto, ecco, la comunità cristiana, specialmente per bocca di Paolo, l'ultimo arrivato, che consegna il compito in classe per primo, arriva a questa conclusione: il Padre, mediante l'energia dello Spirito Santo, ha fatto rinascere a vita nuova l'umanità del Figlio suo, messo a morte, ma risorta a vita nuova. Quindi nella tomba non ebbe luogo una specie di reazione chimica, no? Un'azione dovuta a genialità umana. No, no, no. Fu attiva soltanto l'energia divina, lo Spirito Santo. Ripetiamo, vedete allora, Il Padre, mediante l'energia dello Spirito Santo, fece rinascere dal grembo della tomba l'umanità del Figlio suo messo a morte. Di qui il passaggio, vedete, all'altro grembo. Se Gesù è rinato dal grembo della tomba, in quel modo sicuramente un modo prodigioso, miracoloso. Come nacque nell'altro grembo? La sua umanità, come fu suscitata nel seno materno? A questo punto la comunità cristiana a chi si rivolgerà per avere la corretta risposta? Chiaramente si rivolge alla madre di Gesù, vivente in mezzo a loro. A quel punto Maria è chiamata a testimoniare sul modo col quale l'umanità di Gesù fu suscitata nel suo grembo. E a questo punto nasce l'episodio della Annunciazione, chiaramente trinitario anch'esso, no? Il Padre, mediante l'energia dello Spirito Santo, non col concorso di Giuseppe, il Padre, mediante l'energia dello Spirito Santo, suscitò nel grembo di Maria di Nazareth l'umanità del Figlio suo. Vedete la dimensione trinitaria, prodigiosa, no? Sia della risurrezione, sia della incarnazione. E Maria poteva divenire testimone di questo evento singolare soltanto dopo la risurrezione. Prima non sarebbe stato possibile. Ecco, a questo punto vedete la nascita della questione mariana, che tocca i nessi vitali della nostra fede. Ancora a riguardo, vedete, del carattere pasquale dei Vangeli dell'infanzia, il Magnificat, il Cantico della Vergine, che è intriso di spiritualità pasquale. Per esempio, il versetto 52, siamo nel capitolo primo di Luca, in questo versetto la Vergine proclama: «Ha deposto i potenti dai troni e ha innalzato gli umili». Ma chi sono questi potenti che Dio abbassa? E chi sono questi umili che Egli esalta? Eccoci nel cuore dell'evento pasquale. I cosiddetti potenti, o potenti in apparenza, la figura di Ponzio Pilato, lo strapotere di allora, no? La figura del suo collaborazionista, Erode Antipa, di Maria. Però la sua composizione avvenne in seno alla comunità primitiva di Gerusalemme, con tutta probabilità dopo la risurrezione di Gesù. Perciò respira questa atmosfera pasquale. Il secondo argomento o criterio guida è dell'esegesi dei Vangeli dell'infanzia successivi al Concilio. Potrebbe essere questo: il tempo, oppure i tempi, i periodi, le ere della storia della salvezza. Partiamo da Galati 4:4, no? Il primo testo, il primo dei tre, citati nel Proemio al capitolo 8, no? Quando venne la pienezza del tempo. L'incarnazione si situa nella nostra storia, quindi ha un tempo, ha, per così dire, una data. Paolo parla della pienezza del tempo, no? Il tempo che matura, giunge al suo punto omega, al suo zenith. Ma quando comincia questo tempo? Secondo il messaggio delle Sacre Scritture, l'inizio è la creazione del mondo. Però, tra la creazione del mondo, no? E l'incarnazione di Gesù, quanti tempi, quante ere, no? Quanti millenni passavano? Secondo il computo ebraico passavano 6 millenni, o 6 grandi ere, 6 grandi periodi. E vedete, la grammatica per determinare questi periodi era la seguente. Io prendo qui l'Eurostar per riassumere il tutto in termini essenziali. Dio crea il mondo, segnatamente la prima copia umana. La prima copia umana è infedele alla legge del Signore. Ecco il dramma descritto nel libro della Genesi al capitolo 3. A quel punto il Creatore cosa fa? Dinanzi alla sua creazione quasi oscurata, no? Quasi sciupata da questa originaria infedeltà di Adamo ed Eva alla sua legge, cosa fa? Non dice da capo, annullo tutto. No. Dice l'Eterno: in 6 giorni io ho fatto il mondo. nel sesto giorno crea Adamo ed Eva, no? In altri sei giorni io voglio rifare il mondo, voglio ricrearlo. Ed eccoci allora al Salmo 90, versetto 4. Dinanzi a te, Signore, mille anni sono come un giorno. Perciò se il Creatore decide di rifare la sua creazione in altri sei giorni, quei sei giorni che cosa divengono? 6.000 anni, sei grandi periodi, sei grandi ere, sei grandi settimane o sei grandi giorni. Vedete il vocabolario, la costellazione di termini, no? Che vuole quasi parcellizzare, no? Questi tempi che vanno dalla creazione alla incarnazione. Ecco, l'ebraismo parla di millenni, di ere, no? Di settimane. Perciò Paolo parla della pienezza. L'incarnazione arriva al punto omega, al punto omega. Ed è sintomatico un fatto. Quando i Vangeli dell'infanzia parlano di Maria, il discorso su Maria ha come cornice qualche determinazione storica. Vogliamo prendere il Vangelo di Matteo al capitolo primo, no? La genealogia di Gesù. Figlio di Abramo, figlio di Davide, no? Abramo generò, eccetera. Noi conosciamo la serie di quei nomi. Ma al versetto 17 l'Evangelista fa come il consuntivo. Da Abramo a Davide, quante sono le generazioni? 14. Da Davide all'esilio di Babilonia, quante sono le generazioni? 14. Dall'esilio di Babilonia a Gesù, quante sono le generazioni? 14. Vedete questa triplice ripartizione che gioca sul numero 14, ma l'Evangelista si ferma lì, non ci spiegano, ecco. Diciamo il significato simbolico. Il trucco c'è, ma non si vede. Tocca a noi ripercorrere all'interno, vedete, la tradizione giudaica per cogliere questo messaggio. Facciamo la somma dei 3, 14. 14 più 14 più 14 uguale 42, no? 42 a sua volta è il prodotto di 6 per 7. Allora l'incarnazione avviene al termine di 6 grandi settimane, Vedete, 6 per 7, no? 6 grandi settimane. Al termine di questo lungo periodo, di questa lunga gestazione, ecco il prodigio dell'incarnazione. Perciò Maria sta in diretta correlazione col mistero del tempo. Ancora vedete Luca 1, versetto 24, poi il versetto 26. Al versetto 24 del primo capitolo, Luca ci tiene a dire che Elisabetta rimase nascosta per 5 mesi. Al versetto 26, Luca dice nel 6° mese. Vedete la successione del 5 più 6? Nel linguaggio giudaico dell'epoca, questa successione 5-6 designava, vedete, innanzitutto il numero 5, le prime 5 ere, i primi 5 millenni, i primi 5 periodi che erano preparatori al periodo 6, all'era 6, che era l'era specificamente messianica. Allora vedete, Elisabetta con Giovanni Battista in grembo porta a termine queste ere preparatorie. Mentre l'era dell'incarnazione con Maria incinta di Gesù è l'era 6, il numero 6, che è il numero di perfezione. E mi piace che nel nuovo messale il brano dell'Annunciazione cominci nel 6° mese. Noi dicevamo, in quel tempo l'angelo fu mandato, il 6° mese veniva omesso, adesso è stato reintrodotto. Non è che la gente capisca subito, ma il fatto di averlo introdotto nella proclamazione pubblica suscita un interrogativo al quale bisogna rispondere, e per rispondere bisogna conoscere, vedete, questa grammatica, questa logica del giudaismo primitivo. D'altra parte, guardate Giovanni, che predilezione ha per il numero 6. Il suo Vangelo è scandito da questo numero. Quante erano le giare alle nozze di Cana? Vi erano là 6 giare. Il dialogo di Gesù con la Samaritana era circa l'ora 6. Quando Pilato dichiara la regalità di Gesù, era circa l'ora 6. E l'inizio della passione di Gesù secondo Giovanni, al capitolo 12, no? 6 giorni avanti alla Pasqua. Poi, in quale giorno muore Gesù? Giovanni è molto puntuale, no? Muore la vigilia di un sabato. Ora, nella settimana ebraica, la vigilia del sabato, quale giorno è? Noi diremmo il venerdì. Ma il venerdì nella settimana ebraica è il 6° giorno, mentre il sabato è il 7° giorno. Quindi Gesù muore in un 6° giorno. Anche lì il numero 6, no, vedete, la morte di Gesù, che è già premessa alla sua risurrezione. Ecco, un altro versetto del Vangelo di Luca, no? Al capitolo 2, sempre per quanto riguarda Maria e il tempo, no? Mentre Giuseppe e Maria stavano a Betlemme, si compirono per lei, Maria, i giorni del parto. Che cosa vuol dire Luca con questa specificazione cronologica? Certamente accenna alla gravidanza di Maria, che giunge al suo termine. Si compirono per lei i giorni. C'è un realismo dovuto alla carne e al sangue. Però vedete, se conosciamo il linguaggio giudaico, quei giorni che si compiono a Betlemme vanno considerati anche alla stregua del linguaggio del tempo, le ere, i millenni, i periodi, i giorni, le settimane. Quando Maria porta a termine la sua gravidanza a Betlemme, si compiono lunghissimi percorsi della storia umana. Diremmo che nel parto di Maria è tutto il cosmo che partorisce ed è tutto Israele che in quel parto attinge e arriva a conoscere la finalità della sua storia. Quindi è un evento cosmico, si compirono, ecco, i tempi dell'attesa che partono dalla creazione fino alla notte santa di Betlemme. Vedete come Maria è inglobata, no? In questo cosiddetto mistero del tempo. L'incarnazione non è un'idea. Noi crediamo in un Dio che irrompe nella storia umana, nel nostro calendario, ma la nostra storia è fatta di millenni, di secoli, di anni, di mesi, no? Di giorni, di ore. Perciò il linguaggio biblico è visibilmente costellato da questi termini che puntualizzano il tempo. Il tempo, la storia nella quale irrompe, nella quale discende il Figlio di Dio fatto carne. Ancora un altro aspetto, vedete. Il terzo aspetto, il terzo criterio guida che ha illuminato, che ha acclarato, potremmo dire, la esegesi biblica anche dei Vangeli dell'infanzia, cioè la tradizione sia giudaica sia cristiana. Fermiamoci allora al popolo ebraico. Il popolo ebraico aveva la sua scrittura, la scrittura chiamata Torah, no? È quella che noi leggiamo nelle nostre Bibbie, no? La scrittura ebraica per loro, che costituiva la norma, la regola della loro fede. Però accanto alla scrittura, quella redatta per iscritto, avevano anche la tradizione, cioè il modo col quale la comunità ebraica interpretava queste scritture canoniche, no? Che corrispondono a Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, poi i libri dei re, i libri delle cronache, i libri profetici, i libri sapienziali, eccetera, no? Questa è la scrittura normativa. accanto a questa scrittura normativa, ecco la interpretazione viva della comunità, la quale, leggendo questi testi, cerca di attualizzarli, di spiegarli per il momento che si vive. Di qui nasce la tradizione viva, che costituisce un campo immenso di studio, per quanto riguarda proprio la letteratura ebraica. E anche ai tempi di Gesù non si concepiva la scrittura senza la tradizione viva che la accompagnava. Quando passiamo al cristianesimo, anche il cristianesimo parla di scrittura con la tradizione. La scrittura è il Nuovo Testamento, no? Però il Nuovo Testamento va spiegato anche alla luce delle interpretazioni o della interpretazione che la Chiesa, lungo la sua storia, ha dato del testo biblico. Perciò la scrittura con la tradizione viva. Questa tradizione viva va dal primo secolo dopo Gesù fino ai nostri giorni, fino al 21 gennaio 2012, no? Perché la Chiesa vive questa parola ed è condotta dallo Spirito a penetrarne, a comprenderne le virtualità profonde. Perciò, se vogliamo fare una retta esegesi, cioè uno studio completo, idoneo della Sacra, dovremmo tenere presente la tradizione sia giudaica sia cristiana. Vi porto due esempi, no? Per esempio, il primo è la spada di Simeone. Simeone che dice a Maria: anche a te una spada trafiggerà l'anima o la vita. Quale spada? Certamente non è una spada materiale. La Madonna non è morta, no? In maniera violenta. Si tratta di una spada spirituale. Di qui vedete le due maggiori interpretazioni. Una dice: quella spada significa il dolore che Maria provò soprattutto nella passione e morte del suo figlio. Questa è la spiegazione più diffusa, che tutti conoscono, la più popolare, potremmo dire. Però, la tradizione più antica identifica questa spada, sapete in che cosa, in quale valore? Spada uguale la parola di Dio. E a conforto di questa equazione simbolica potremmo citare testi biblici del tardo Antico Testamento e un consistente numero di testi che troviamo nella tradizione viva del giudaismo. Nel Nuovo Testamento abbiamo l'eco di questa tradizione. Per esempio, la lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 17, quando Paolo esorta ad armarci, no? Delle virtù cristiane. E nel versetto 17 arriva a dire: prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Anche la lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è spada affilata a doppio taglio. Ecco, questa equazione, spada uguale parola di Dio, è quella più antica nella tradizione cristiana, a partire da Origene su. Nel Medioevo ha prevalso l'altra interpretazione, la spada uguale dolore di Maria. Ora, se noi conosciamo, vedete, questo flusso di tradizione, potremmo concludere così. La spada di cui Simeone parla a Maria non è soltanto il suo dolore, è anche il suo dolore, ma è fondamentalmente, come la tradizione ha ritenuto, è simbolo della parola di Dio. Parola che esprime il progetto di Dio, il suo piano, la sua strategia. Ora, questo progetto di Dio riguarda sia il bambino sia la madre. Simeone ha parole di profezia innanzitutto per il bambino che Maria presenta, no? I miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato dinanzi a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ecco il progetto di Dio, il suo piano per quanto riguarda il bambino. Però Simeone aggiunge: anche a te una spada trapasserà la vita. Come dire, anche la tua persona, analogamente al figlio, sarà coinvolta, attraversata da un progetto di Dio che riguarda tutta la tua persona, tutta la tua vita. In questo progetto di Dio sì, ha posto il dolore che la Vergine dovrà sperimentare come madre del servo sofferente del Signore, però non c'è soltanto quello, non c'è soltanto il dolore, ma dobbiamo riconoscere in quella spada, in quel progetto di Dio, per esempio, la lode esultante di Maria, del suo Magnificat. Dobbiamo riconoscere la meraviglia che lei insieme a Giuseppe sperimenta per le cose che Simeone diceva del figlio. Dovremmo riconoscere anche il cammino di fede che Maria dovette compiere per capire sempre meglio chi era suo figlio e quindi il suo posto, la sua missione accanto al figlio. Vedete quanti aspetti, no? Può coinvolgere questa spada, se la spada viene intesa come il progetto di Dio sulla persona di Maria, un progetto che attraversa l'intera sua persona. Se noi siamo familiari alla tradizione sia giudaica sia cristiana, non avremo difficoltà insormontabili a coniugare queste due letture simboliche, il progetto di Dio nella sua completezza. All'interno di questo progetto, certo, anche il dolore di Maria, ma non soltanto il dolore di Maria. Un altro aspetto che può essere, direi, inteso alla luce della tradizione: Maria a Betlemme partorì il suo primogenito, lo avvolse in fascie e lo depose nella mangiatoia. Ora, avvolgere in fascia un neonato non era un gesto miracoloso, non aveva niente di eccezionale, tutte le mamme lo facevano. Però, vedete, l'angelo apparendo ai pastori dice: questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fascie. Il segno, nel linguaggio biblico, significa sì, un gesto abituale, non necessariamente miracoloso, però un gesto che ha un messaggio, un significato. Porto un esempio tratto dal libro dei Re. Il profeta Achia, no? Che strappa il suo mantello in 12 pezzi. Che cosa vuol significare con quel gesto? Vuol significare lo smembramento del regno di Israele in 12 tribù, la scissione del popolo. Nel caso nostro, allora, che cosa dovremmo riconoscere? Quale messaggio, no, intuire nelle vesti, nei pannilini entro i quali Maria avvolge il suo neonato? Ecco, di qui, vedete, dobbiamo ricorrere alla tradizione biblica, innanzitutto, ma anche alla tradizione giudaica e cristiana, relativa all'abito, l'abito. L'abito è come la persona. Dalla Genesi all'Apocalisse, le Divine Scritture sviluppano una teologia sull'abito. L'abito indica la persona, indica anche le circostanze ordinarie della nostra vita, la nostra ferialità, la nostra quotidianeità. L'abito può significare anche la morte, perché un giorno saremo avvolti in indumenti funebri. Quindi vedete, la nostra vita, la nostra esistenza, ma nella sua dimensione di ferialità, di quotidianeità, di ripetitività, anche di limite. Ora Maria, donando carne e sangue al Figlio di Dio, lo avvolge in questa nostra umanità fatta così, fatta di condizioni normali. Prendiamo per esempio Gesù a Nazareth, il trentennio o gli anni oscuri, come si è soliti dire, no? Che cosa fa Gesù a Nazareth? Vive in mezzo agli altri, non predica, non compie prodigi, ma vive la sua condizione umana, la onora. Poi, quando comincia a predicare, la gente dirà: ma non è questo il ragazzo del falegname, no? Non è il figlio di Maria, no? Quindi il dramma della passione, no? Nella tomba, quando gli apostoli con Maria di Magdala, entrano, che cosa trovano? Soltanto le bende, no? Cioè non c'è più il corpo di Gesù. Per la sua sepoltura è stato avvolto in bende funebri, ma risorgendo nella tomba rimane soltanto il segno della morte, gli abiti funebri, non il corpo di Gesù. Allora vedete, in quel gesto di Maria che avvolge in fasci il Figlio di Dio fatto carne, dobbiamo riconoscere il realismo della incarnazione. Dio vive la nostra condizione umana nella sua espressione abituale, anche nei suoi limiti. Ed è questo, vedete, uno dei grandi doni che la devozione mariana fa alla nostra fede, una fede intrisa di concretezza, di attualità, una fede che si può quasi toccare con mano. L'iconografia è stupenda in questo senso, no? Quante volte, ecco, la Madonna è ritratta nell'atto di mostrare Gesù quasi seminudo, no? Tiene una mano sul pancino di Gesù, l'altra sua mano sorregge la spalla di Gesù e quasi facendo a noi di toccare anche noi l'umanità di Gesù, cioè di vestire di carne la nostra fede. Ultimo aspetto, ma in parole molto concise, no? In questi anni susseguenti al Concilio è stata messa a fuoco l'immagine di Maria come donna ebrea, come donna che è figlia di Abramo e figlia di Sion. Un aspetto disatteso ancora, no? In larga parte dalle confessioni cristiane. Maria è donna ebrea. Pensiamo alle circostanze attuali, no? Della Terra Santa di oggi, no? La convivenza tra palestinesi e israeliani. E Maria venerata come regina della Palestina. C'è un santuario a Bet Shemesh, un santuario affidato nei mesi ultimi proprio alla nostra famiglia religiosa, ai servi di Maria. Ora, pensare a Maria come regina della Palestina, che cosa significa dire? Maria è figlia di Abramo. Da Abramo discendono i due popoli. Ecco, Abramo, ecco, Agar e Sara, quindi Ismaele e Isacco. Ismaele, capostipite delle popolazioni che noi chiamiamo oggi, no? Arabe. E poi Ismaele, capostipite del popolo ebraico, quindi il popolo palestinese, il popolo arabo, no? E il popolo israeliano unificati sotto la figura della persona di Maria. Maria è madre e degli uni e degli altri. Si è parlato molto in questi anni della Madonna che piange, no? Ma potremmo dire le lacrime di Maria bagnano ogni zolla di terra bagnata dal sangue dei suoi figli, sia di Israele sia palestinesi, no? E Maria abbraccia tutti con un amplesso di misericordia e di affetto che riversa su questa tribolata sua terra, terra di contraddizione. Niente è impossibile a Dio, disse l'angelo a Maria. Sarà possibile la pace nella Terra Santa? Noi vogliamo credere al progetto di Dio, vorremmo collaborare con fede e azione responsabile. Ma vedete, parlando di Maria come donna ebraica, no? Dobbiamo istituire nuove relazioni col popolo che vive in quella terra, segnatamente il popolo di Israele. Quanti milioni di persone vanno ai santuari mariani? Milioni e milioni. L'anno scorso, meglio nel 2010, no? 10 milioni di persone al santuario della Aparecida, giù in Brasile, no? A Loreto parlano di 4 milioni, 4 milioni e mezzo ogni anno, no? A Lourdes 6 milioni. La Madonna è fatta così, attira. Però delle tante e tante persone che vanno ai santuari mariani, quante si ricordano che Maria è donna ebrea, che ha un popolo, che ella ama del Magnificat, no? I nostri padri, Abramo e la sua discendenza. Siamo capaci, per esempio, di fare una coniugazione, un legame tra l'addolorata e Auschwitz. Maria sarà come la nuova Rachele che piange i suoi figli perché non sono più. Ecco. Di qui anche il passo, vedete, al discorso sulle madri di Israele. Il capitolo primo del Vangelo di Matteo nomina quattro donne. C'è Tamar, c'è Rahab, c'è Ruth e Betsabea. Quattro madri, no? Però una quinta madre è Maria, la madre di Gesù. Ora, questa presentazione di Matteo ci autorizza a guardare a Maria in quanto madre di Gesù insieme e in collegamento con le madri di Israele. Israele ha tre padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, e quattro madri, Sara, Rebecca, Rachele e Lia, più le due concubine di Giacobbe, Baala e Zilpa. Ora, vedete, quello che l'ebraismo è riuscito a dire di queste madri di Israele, più Sion, considerato come la madre per eccellenza di Israele, prepara tutto ciò che il cristianesimo dirà poi a riguardo di Maria, la madre di Gesù. Un solo esempio e finiscono. Miriam, la sorella di Mosè, no? Miriam uguale Maria. Perché la mamma di Gesù si chiamava Miriam? Molto probabilmente perché i suoi genitori volevano rivivere in lei la grande memoria, no? Di Miriam, sorella di Mosè, colei che ha contribuito a salvare Mosè dalle acque. E di questa figura, vedete, di Miriam, nella memoria di Israele, è rimasto impresso anche la perseveranza nella fede. Dice la tradizione ebraica che un angelo apparve a Miriam e disse: tu dirai così e così ai tuoi genitori, avrete un bambino che sarà la salvezza di Israele. Ma quando nasce Mosè, no, e il faraone ordina di uccidere i primogeniti, i figli maschi del popolo, i genitori di Mosè si vedono costretti ad abbandonare il bambino sulle acque, no? E a quel punto, dice ancora la tradizione ebraica, i genitori, specialmente il papà, diedero pugni in testa a Miriam. E adesso le tue predizioni dove sono? Il testo biblico dice, Esodo 2:4, Maria, Miriam, stette salda, ferma, sulla riva del Nilo, a vedere, cioè, quale sarebbe stato l'esito delle parole che l'angelo aveva detto a lei, no? Dove sta la grandezza di questo fratellino, ora che è minacciato di morte? Maria rimase salda, rimase perseverante nella sua fede, non ebbe esitazioni, perciò il popolo, i sapienti, la chiamavano speranza. Vi è qui una connessione tra Miriam, sorella di Mosè, e Miriam, la Madonna, la mamma di Gesù. Anche a Maria, l'angelo del giorno dell'Annunciazione, ha detto parole precise sulla missione del figlio, ma nell'ora della passione e morte, queste parole, che valore avevano? Maria conservava tutte queste cose e perseverava nella sua fede. Noi potremmo dire, a somiglianza dell'antica Miriam, che rimase salda nelle parole che l'angelo aveva rivolto a lei. Sorelle, fratelli cari, qui terminiamo, sono le 5, ma vedete, tantissime altre cose potremmo dire, che dormono sui libri mattone, cioè dormono nelle biblioteche. Io sono un topo di biblioteca da tanti anni e mi convinco sempre più che la nostra missione qual è? Di ricercatori, docenti, è quella di dare un po' di aria a tutta l'aria che avvolge questi volumi, no? Fare della raffineria, dal grezzo dei libri della biblioteca, ricavare brustolini da vendere agli angoli delle nostre strade, ma da offrire soprattutto quando la comunità credente si raduna insieme per celebrare Gesù, il dono supremo del Padre all'umanità. Ecco, ho detto, così possiamo sciogliere la nostra seduta.
Grazie al Padre Serra per questa lezione che ci ha fatto, raccorciata certamente, perché come diceva in principio ci sarebbero settimane da poter prolungare sia l'approfondimento sia il dialogo reciproco, eccetera, e non ancora sarebbe finito, come quest'ultimo argomento che è sempre attuale, anzi che diventa sempre più attuale, quello della donna e di Maria come donna ebrea, o anche, come ha detto uno dei nostri del Salesiano, dell'Ateneo Salesiano, donna Galilea. Quindi i concetti, per così dire, quasi connotativi della persona di Maria, al di là di quella che è la sua missione unica nel progetto di Dio, come madre di Dio, Theotokos, come cooperatrice del Figlio di Dio in tutta l'opera dell'umana salvezza. Qualche domanda vostra, Padre Aristide? Sì. La crisi del dopo concilio, la grande crisi che ha avvolto tutti i settori.
Ma è un nuovo modo di ripensare la fede, questo si ha insegnato il concilio. A Papa Giovanni dicevano: santità, ci cambiano il Vangelo, e lui rispondeva: non è il Vangelo che cambia, siamo noi che lo conosciamo troppo poco.
Eh sì. Grazie a Padre Aristide di nuovo per tutte le sue ricerche. Avete sentito quanto ha ricercato nella letteratura ebraica del primo, di rabbinica e intertestamentaria, perciò, e la facilità con cui può perciò passare non dall'Antico Testamento Bibbia soltanto, ma anche dalla tradizione viva ebraica alla tradizione viva cristiana, per vedere insieme, per così dire, non solo i rapporti, ma conoscere anche i dettagli, le profondità dei singoli particolari.
Sempre approfondire il discorso del 6, no? Perché questo discorso mi creava sempre un problema, adesso con tutte le moltiplicazioni che lei ha fatto. Ma questo 6 si riferiva alla creazione, al contesto della creazione? Cioè, per come è venuto fuori? Tante volte.
Allora, occorre situarsi cronologicamente, no? Nei secoli secondo, primo, avanti Gesù, si sviluppa questo canone di pensiero, no? Il numero 6, numero perfetto. Perché? Allora si portano varie ragioni, no? In 6 giorni il creatore diede vita al mondo e nel 6° giorno creò l'uomo. Ecco il punto clou, il punto clou. Di qui poi il passaggio ad altri momenti della storia santa. Per esempio, in quale giorno l'Eterno diede la legge a Israele sul monte Sinai? Anche lì il giudaismo di questo periodo sviluppa una settimana. Come una settimana, no, è la cornice della prima creazione, no? Dio, così entro la cornice di una settimana è descritta la creazione di Israele come popolo di Dio. E Dio dona la sua legge al popolo di Israele in un 6° giorno, a mezzogiorno esattamente, no? Vedete anche la trasfigurazione di Gesù. In Marco e Matteo leggiamo 6 giorni dopo Gesù. Perché 6 giorni? Quindi la trasfigurazione avviene in un 6° giorno, anche lì c'è un'accentuazione del numero 6. Il numero 6 diventa cifra messianica, è l'era del Messia. Le prime cinque ere sono preparatorie, la sesta è quella conclusiva, quella perfetta, perché in essa nasce ed esplica la sua attività il Messia. Ecco, in questo ambito di ragionamento della letteratura ebraica, chiamata anche apocalittica da alcuni, no? Ecco, il numero 6 acquista un valore di perfezione. A Cana non è vero che il numero 6 sia un numero di imperfezione rispetto al 7, no. Cana veramente è visualmente, no? La trascrizione di questa perfezione, queste sei giare che personificano i sei grandi periodi, le sei grandi epoche che portano all'epoca di Gesù, il quale è presente lì, ecco. E c'era anche la madre di Gesù. Maria è intimamente connessa alla sesta epoca, alla sesta era, al numero 6, il sesto mese, no? Guardate, tenete presente il numero 6, lasciate mesi, ma il gioco tra 5 e 6, sul numero 6.
Sì. Sant'Ireneo ha collegato il numero 6, sesto giorno, tra la creazione e la morte del Signore. Lo stesso giorno in cui Adamo fu creato, Cristo morì. E quindi la caduta, la creazione prima, la bellezza e la caduta vengono restaurate dalla morte del Signore. Questo è Ireneo già. Perciò la valenza dei numeri e del numero 6, per cui dopo il settimo giorno diventa il giorno del riposo, se vogliamo, e l'ottavo, l'inizio, l'ottavo giorno, l'inizio di una nuova era, e cioè escatologica per sempre, nella risurrezione del Signore.
La teologia patristica non è imbevuta.
Sì, per forza, imbevuta. Sì. Conoscevano benissimo le tradizioni, sì. Vive. Grazie. Ci ritroviamo con Padre Aristide adesso. Non lasciatelo andare via così. Almeno un biscottino, consolati, un pochettino, poi le suore cercheranno. E un bicchierino insieme. Grazie di aver partecipato. Questi sabati sono una preziosità, purtroppo non tanti possono più partecipare, chi lo sa, le situazioni sono cambiate, cambiano tanti, ma noi continuiamo con la nostra umile fedeltà davanti al Signore e in onore della Vergine per imparare. Siamo sempre come Maria alla scuola di Dio per imparare Dio. Grazie.